Apriamo la seconda parte del nostro giornale con la politica ed in particolare con i risultati delle amministrative di domenica che hanno interessato anche parecchi comuni isolani. Dopo le amministrative di domenica, in Sicilia i partiti e i politici sono proiettati alla prossima campagna elettorale per le regionali, ritenuta a buon titolo più difficile poiché quest'anno ci saranno 20 posti in meno, da 90 infatti si passerà a 70 deputati. I risultati delle consultazioni appena terminate hanno ridato speranza al Partito Democratico, che temeva una vittoria schiacciante del Movimento 5 Stelle, che invece ha perso terreno. Concentriamoci seriamente su tutto ciò che serve per replicare su scala regionale il metodo e lo schema di Palermo, affermano in molti nel Partito Democratico. Una squadra fatta da PD, sinistra, moderati e civismo, uniti da salde radici valoriali e da un programma di governo chiaro ed immediatamente attuabile. Il nome a quel punto verrà da sé. Per le regionali, afferma il segretario Raciti, dobbiamo mettere in campo una proposta politica, non serve fare somme algebriche, è necessario trovare un elemento di sintesi. E in questo quadro penso che debba trovare spazio nella coalizione formata dalle forze politiche anche il civismo politico, rappresentato da Leo Luca Orlando. Rivolgendosi agli alleati, Raciti parla di tempi più rapidi possibili per il confronto. A breve, afferma, convocherò la direzione regionale. Il Partito Democratico Nazionale deve accompagnarci in questo ragionamento, nel quale bisogna coinvolgere il Presidente della Regione. Per il segretario di Sinistra Italiana in Sicilia, Luca Casarini, il modello Palermo, che ha consentito a Leo Luca Orlando di stravincere le comunali, può essere replicato anche per le regionali del 5 novembre. Non demordono i grillini. Il leader del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, è stato chiaro. Oggi gli esperti di politica e i detrattori seriali celebrano il funerale al Movimento 5 Stelle, dimenticando che tutte le volte che ci davano per spacciati siamo tornati trionfanti. E restando in tema di politica e quindi di elezioni, ci colleghiamo adesso con Pozzallo, dove per noi c'è Giovanna Cannizzaro che ci darà la nuova composizione del Consiglio Comunale della città marinara.
Secondo i dettami della nuova legge approvata dalla Regione Siciliana, per la città di Pozzallo i consiglieri che siederanno agli scranni di Palazzo Lapira non saranno più 20 ma 16. Dai risultati relativi allo scrutinio completo sono emersi i nomi e le preferenze dei singoli candidati al Consiglio Comunale eletti. Iniziamo con le liste che sostenevano il neo sindaco Roberto Amatuna. Per la lista Roberto Sindaco, Giorgio Scarso, che ha totalizzato 281 voti. Stella Morana con voti 231, Maria Bellaera con 221 preferenze, seguita da Salvatore Cicero con 218. Per la lista Pozzallo al centro, Quintilia Celestri con 356 preferenze, Gianluca Gosta con 229, Massimo Solarino 189 preferenze e Rosario Iozia con 162. Per la terza lista di Ammatuna facciamo un gruppo, Uccio Agosta con 274 preferenze, seguito da Franco Giannone con 248. Per la lista Pietro Storniolo Sindaco, che ha ottenuto un seggio, è stato eletto consigliere Beppe Sulzenti con 354 preferenze. In ultimo, le liste sostenitrici di Raffaele Monte. Per città comune Monte Sindaco, Antonio Zocco Pisana, che ha totalizzato 385 preferenze, seguito da Maria Colombo con 190. Per la lista Avanti Tutta, Barbara Sparacino con 114 preferenze. Per la lista Crescere Insieme, Salvatore Toscano con 304 voti. Ed infine Raffaele Monte, cui è stato attribuito il quinto seggio.
Pistorio lasci la giunta. Il presidente Crocetta ha invitato l'assessore ad abbandonare l'incarico, ma è evidente che se non lo farà verrà comunque revocato. Al suo posto il governatore affiderà l'interim ai trasporti a Mariella Lobello. Per Crocetta le nuove intercettazioni che emergono da una informativa dei carabinieri vanno ben oltre le conversazioni da caserma per minimizzare pettegolezzi sui miei comportamenti completamente inesistenti che però hanno determinato mesi di intercettazione nei miei confronti, colpevole di nulla, neppure di nutrire sentimenti nei confronti di un segreto innamorato che in un paese civile rientrerebbe fra i diritti inviolabili di qualsiasi cittadino. E rivolgendosi all'assessore aggiunge: i suoi stornelli da osteria assessoriale hanno prodotto un grave danno all'immagine delle istituzioni e pertanto rappresentano fatti pubblici e non privati, con un aggravante di intenzione omofobica decisamente insopportabile. Con una interrogazione parlamentare presentata la scorsa settimana, l'onorevole Vincenzo Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS, ha chiesto al presidente della Regione e all'assessore regionale alla famiglia delle politiche sociali e del lavoro di conoscere le ragioni per le quali le risorse stanziate dalla Commissione Bilancio prima e dal Parlamento siciliano dopo non sono state utilizzate per fare partire i numerosi cantieri di lavoro in tutta la Sicilia che potrebbero alleviare le difficili situazioni economiche che vivono migliaia di famiglie senza lavoro. Ritengo insopportabile, ha proseguito l'onorevole Vinciullo, che di fronte ad una disponibilità economica importante di decine di milioni di euro, questa situazione che dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, l'incapacità di questo governo di trasformare in fatti concreti la volontà del Parlamento siciliano. Vorrei invitare il nuovo assessore, che ad oggi, dal suo insediamento, non si è mai presentato in commissione bilancio, ad attivarsi con la velocità del caso, oppure a dimettersi, perché, ha concluso Vinciullo, la situazione sociale è così drammatica che non sono ammessi ulteriori ritardi. Dal 20 giugno inizia il trasferimento dei reparti dei pazienti dell'ospedale civile di Ragusa al nuovo ospedale Giovanni Paolo II. Il cronoprogramma è stato presentato dal manager dell'ASP 7 di Ragusa, Maurizio Aricò, affiancato dal direttore sanitario Pino Drago, Elvira Amata, direttore amministrativo, e Lorenzo Aprile, direttore ufficio tecnico dell'azienda. Il 20 giugno si trasferiranno i reparti di ortopedia, chirurgia, anestesia e rianimazione. Il 21 giugno urologia e medicina dall'ospedale civile, mentre il 22 giugno cardiologia ed emodinamica ed il 23 ginecologia, ostetricia, neonatologia e pediatria dall'ospedale Paternò Arezzo. Sabato 24 giugno, la data cruciale, con l'abbandono dell'ospedale civile, con la chiusura del pronto soccorso e della rianimazione. Un piano straordinario per i trasferimenti con il blocco a partire dal 15 giugno dei ricoveri programmati. Rispetto alle 200 decenze ci saranno 2/3 di pazienti da trasferire. I malati in arrivo con le ambulanze del 118 in emergenza arriveranno fino a sabato 24 all'ospedale civile, dove verranno valutati ed indirizzati ad altre strutture, quelli con urgenze ortopediche a Vittoria, chirurgiche a Modica e ostetriche tra Vittoria e Modica. L'ospedale Giovanni Paolo II, che sarà identificato con l'acronimo NOR, Nuovo Ospedale di Ragusa, verrà inaugurato il 26 giugno. Andiamo adesso a Pozzallo, gestione del porto, la Regione decida. Il collegamento è con Giovanna Cannizzaro.
La gestione dello scalo marittimo pozzallese rimane ancora in alto mare. Titolare del porto di Pozzallo è la Regione siciliana, che però continua a dimostrare poco interesse nei riguardi di una infrastruttura che rappresenta per il territorio e per l'intera area Iblea una fonte di inestimabile ricchezza. È da anni che si cerca di affidare la conduzione del porto ad un'autorità di gestione, ma ad oggi nulla di fatto. Addirittura si pensava che la Regione, a seguito del nuovo accorpamento delle autorità portuali decretato dal Governo nazionale, avrebbe normalizzato la gestione dei porti di sua competenza, ed invece così non è stato. La problematica relativa alla vacatio gestionale dello scalo marittimo pozzallese è stata più volte affrontata in convegni e dibattiti politici, senza comunque concretizzare alcun utile risultato. A questo punto ci si chiede quando la Regione pensa di istituire un organismo di gestione per normalizzare e rilanciare le attività.
Da domani, giovedì 15 giugno 2017, sino al 15 settembre, nelle località balneari e turistiche della provincia di Siracusa saranno attivate le guardie mediche turistiche. Ne dà notizia il direttore generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Brugaletta, che conferma il mantenimento anche per quest'anno, su disposizione dell'assessorato regionale della salute, dei presidi della scorsa estate ubicati a Fontane Bianche, Arenella, Brucoli, Marzamemi, Porto Palo, Noto Marina e Avola Antica. Le guardie mediche turistiche sono dotate di numeri telefonici fissi e di cellulari per consentire con facilità il reperimento del medico di turno. Nel distretto di Siracusa, la guardia medica turistica di Fontane Bianche osserverà apertura dalle ore 8 fino alle ore 20. Dalle ore 20 alle ore 8 invece sarà in servizio la guardia medica turistica dell'Arenella. Le guardie mediche turistiche del distretto di Noto si trovano a Marzamemi, Noto Marina, Porto Palo ed Avola Antica. A Noto Marina sarà attiva H24, a Marzamemi da lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 8 e la domenica dalle ore 14 alle ore 8, a Porto Palo dalle ore 8 fino alle ore 20 e ad Avola Antica da lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 15 e la domenica dalle ore 8 alle ore 14. Per le prestazioni sanitarie rese dalle guardie costiere mediche turistiche, così come prevede la normativa in vigore, è previsto il pagamento da parte dei cittadini residenti fuori provincia secondo le seguenti tariffe: visite ambulatoriali 15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili 5 euro. Per agevolare l'accesso alle strutture da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e tutelare il diritto alla salute, il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente, gli farà compilare un modulo e gli consegnerà un bollettino di conto corrente postale da pagare entro 10 giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino dell'ASP da pagare presso lo sportello dei vari CUP distrettuali, sempre entro 10 giorni. L'ubicazione delle guardie mediche e di numeri di telefono per quanto concerne il distretto di Noto è la seguente: Marzamemi, via Nuova, ex scuola elementare, numero di telefono 0931 84 12 45, cellulare 335 77 31 115. Porto Palo, sede via Luigi Sturzo 17, numero di telefono fisso 0931 84 25 10, cellulare 335 70 30 899. Noto Marina, sede in via Gimartino 2, numero di cellulare 335 12 70 931. Avola Antica, ex cupole, numero di cellulare 335 75 74 278. A seguito di intercettazioni effettuate dalla squadra mobile di Ragusa, due insegnanti d'asilo di Modica sono state rinviate a giudizio dal GUP di Ragusa. Il rinvio a giudizio è conseguenza del rigetto da parte del GIP della richiesta della Procura della Repubblica di applicazione della misura cautelare. Il giudice per le indagini preliminari all'epoca aveva valutato non sussistente l'abitualità, che rappresenta uno degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti. Le indagini hanno avuto inizio nel giugno del 2016 in seguito alle preoccupazioni e successive segnalazioni di alcuni genitori che non riuscivano a comprendere perché i loro bimbi non volessero più andare all'asilo. Dapprima i genitori avevano segnalato questo malessere al preside, ma nonostante l'impegno del dirigente non avevano ottenuto alcuna risposta positiva, considerato che le due donne continuavano ad esercitare la loro attività in quelle classi. Le indagini avviate dalla squadra mobile di Ragusa, immediatamente dopo le prime segnalazioni coordinate dalla Procura della Repubblica Iblea, sono state particolarmente delicate e sono state portate a termine a novembre dello scorso anno. I difensori delle imputate, appena dopo il rinvio a giudizio, avevano fatto notare che nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari, con il quale si respingeva la richiesta di misura cautelare, si precisava che non erano emersi dalle indagini elementi tali da far presumere comportamenti violenti, minacciosi o vessatori nei confronti degli alunni, né che tali comportamenti abbiano avuto una gravità tale da cagionare sofferenze psichiche e fisiche agli alunni. La prima udienza del dibattimento si terrà il 5 marzo del 2018. Il Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare del MIPAF ha inviato a Bruxelles la domanda di registrazione della IGP Cioccolato di Modica. Lo rende noto il consorzio di tutela che ha inviato la foto ufficiale del prodotto alla Commissione europea. La procedura comunitaria prevede 3 mesi di tempo per permettere agli altri Stati membri di presentare eventuali domande di opposizione. Trascorso questo periodo, il cioccolato di Modica IGP sarà ufficialmente iscritto nel registro europeo delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche. Rimaniamo ancora a Modica e per questo ci colleghiamo ancora con Giovanna Cannizzaro. Dopo infatti il cioccolato, che sicuramente otterrà l'IGP, adesso toccherà alla fava cottoia.
E quasi vicina la meta del riconoscimento IGP per il cioccolato di Modica, dopo l'approvazione del disciplinare da parte del Ministero per le politiche agricole, ora si attende il definitivo avallo da parte dell'Unione Europea. Ma se sul cioccolato si è già detto e scritto di tutto, non è certamente da sottovalutare il ruolo ricoperto da altre eccellenze, come la fava cottoia, riconosciuto ovunque. Ma per far conoscere questa eccellenza bisogna innanzitutto dare un sostegno alle imprese agricole ed estendere il più possibile la produzione al fine di riportare questo tipico legume al centro della cultura enogastronomica del territorio. La fava cottoia è frutto di particolari terreni contraddistinti dalla natura, principalmente calcarea ed argillosa, presenti soltanto in alcune contrade del Modicano che le conferiscono la particolare dolcezza. Per la sua ricchezza nutrizionale è un prodotto unico che merita di essere tutelato e promosso. Abbiamo scelto di perseguire la politica di promozione delle nostre eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, ha dichiarato il primo cittadino modicano Ignazio Abbate. Il pane di casa, i suoi derivati, l'olio, i formaggi ad esempio. Insomma, un'operazione di promozione completa del nostro territorio attraverso i prodotti d'eccellenza, dando loro un ruolo di centralità così da diventare veicolo per l'intero territorio.
Andiamo adesso a Rosolini, c'è tempo fino al 18 giugno prossimo per la presentazione delle istanze per il rilascio delle tessere di libera circolazione per l'anno 2018. Presso gli uffici dei servizi sociali sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere. Possono presentare istanza tutti i cittadini che hanno compiuto 60 anni di età se uomini e 55 se donne, con attestazione se del 2017 di 9.600 euro per un solo componente nucleo familiare e di 19.200 euro per due componenti del nucleo familiare. Gli interessati per ulteriori informazioni possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali, siti in via Tobruco. Avviso e modello di istanza possono essere scaricate direttamente dal sito web del Comune all'indirizzo www.comune.rosolini.sr.it. Al via i gresti parrocchiali 2017 per i ragazzi a Rosolini, due le parrocchie che si sono fatte promotrici di queste iniziative, la parrocchia del Santissimo Crocifisso e quella di Santa Caterina. Entrambi i gresti hanno come tema principale detto fatto e sono riservati a ragazzi dai 6 ai 12 anni. Il gresto organizzato dalla parrocchia del Santissimo Crocifisso si svolgerà presso l'oratorio San Domenico Savio alle ore 16, dalle ore 16 alle ore 19:30, dal 10 al 21 luglio, dal lunedì al venerdì. Il gresto della parrocchia di Santa Caterina si svolgerà dal 17 al 28 luglio presso i locali adiacenti alla parrocchia dalle ore 16 alle ore 20, sempre dal lunedì al venerdì. Rosolini. Si sono svolti stamane presso la chiesa del Santissimo Crocifisso i funerali del giovane 23enne Marco Matarazzo, tragicamente morto nei giorni scorsi, il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato a seguito di un incendio sulle cui dinamiche sono in corso indagini da parte degli inquirenti. L'episodio, come tutti ricordano, si è consumato la settimana scorsa, esattamente giovedì scorso, ma solo ieri il corpo dello sfortunato giovane è stato consegnato ai familiari dopo l'esame autoptico per stabilire con certezza le cause del decesso. Al momento si parla di una tragica fatalità, ma non si escludono altre ipotesi come quella del suicidio. A celebrare il rito funebre, il parroco Don Bruno Carbone, che ha espresso parole di conforto per i familiari e di parenti tutti per la perdita del congiunto. Rosolini prosegue la protesta degli operatori ecologici che lamentano la mancata corresponsione degli emolumenti dei mesi di aprile e maggio, una situazione critica che si aggiunge a quella del personale dipendente comunale, che a loro volta non percepiscono stipendi anche loro da circa 3 mesi. La protesta di ieri con l'indizione di un'assemblea che non ha consentito la raccolta dell'indifferenziata, che è rimasta praticamente nelle abitazioni dei cittadini. Questa mattina ci si aspettava che potesse prevalere il buonsenso, ovvero che assieme a carte e cartone si potesse dare una mano alla collettività prelevando anche l'indifferenziata. Ciò non è avvenuto, con tanta gente costretta a tenere in casa l'indifferenziata per un'altra settimana. Immaginate con questo caldo. Non è la prima volta che succede questo, ci hanno riferito molti nostri radioascoltatori. Non è possibile che in un paese civile accada ciò. Giuste, per carità, le lagnanze degli operatori ecologici, dei dipendenti comunali, che hanno il sacrosanto diritto di ricevere emolumenti quanto spetta loro, ma è anche vero che buonsenso vuole che a pagare i disservizi non siano i cittadini e l'indomani, qualora ci si trova nella impossibilità di ritirare quanto previsto in calendario, si abbia l'accortezza di disporre un servizio suppletivo. Continuiamo ancora con Rosolini, puntualmente ci risiamo con l'arrivo della bella stagione, nelle ore pomeridiane e fino a tarda sera alla famosa passeggiata comunale, dove insiste la stele della Madonnina, uno dei simboli della città diventa off-limit, per quanti vogliono passeggiare o affacciarsi tranquillamente e godersi lo spettacolo che offre il sottostante parco Giovanni Paolo II. Strano ma vero, lo sbarramento è costituito da tavolini e sedie dei vari esercizi commerciali che insistono nella zona, trasformando di fatto la passeggiata in proprietà privata, costringendo in questo modo i malcapitati visitatori di usufruire del poco spazio di strada che offre Corso Savoia. Di poco spazio perché anche qui bisogna coesistere con la sosta selvaggia, con numerose autovetture che occupano gran parte della carreggiata, limitando in questo modo lo spazio per il passeggio con tutte le conseguenze del caso. Non parliamo poi se disgraziatamente si ha la necessità di un intervento di emergenza. Dunque una vera e propria piaga che, come tante altre in città, non si riesce a sanare. A questo punto, senza per nulla incolpare i commercianti o togliere loro la possibilità di lavorare, soprattutto nel periodo estivo, e sappiamo tutti di quanto ce n'è di bisogno in questi tempi, ci si chiede se non sarebbe il caso di regolamentare il tutto rendendo giustizia sia agli uni che agli altri. È vero che bisogna dare la possibilità di lavorare alle persone, ma è anche vero salvaguardare i diritti di quanti vorrebbero tranquillamente passeggiare il pomeriggio, fruire delle panchine che insistono lungo il tratto interessato e quanti vorrebbero scendere al parco sottostante senza chiedere permesso o scusate agli avventori seduti indisturbati ai tavoli dei bar che occupano, non sappiamo se abusivamente o meno, lo spazio. Siamo solo agli inizi del periodo estivo e speriamo che la problematica venga risolta a breve tempo ed evitare polemiche e spesso anche piccoli diverbi che sistematicamente nascono inevitabilmente tra chi vuole passeggiare o transitare lungo la passeggiata comunale, senza effettuare slalom tra i tavolinetti, anche se questo potrebbe giovare all'attività fisica, e quanti tranquillamente sono seduti a gustarsi un gelato, una bevanda o una pizza. Concludiamo con una nota di sport. Rosolini ritorna ad essere per un giorno al centro dell'attenzione del mondo della pallamano nazionale e regionale. Si terrà infatti in città, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale, su espressa richiesta del presidente della Federazione Siciliana, dottor Gaetano Piraino, una seduta straordinaria del Comitato Regionale. La seduta straordinaria si inquadra nell'ambito dell'attività promozionale di sviluppo nel territorio della disciplina della pallamano. All'incontro cui è stato invitato il presidente federale nazionale dottor Pasquale Loria, prenderanno parte tutti i componenti del comitato regionale e le società dirigenti, tecnici e atleti delle province di Catania, Ragusa e di Siracusa. A fare gli onori di casa il sindaco di Rosolini, ingegnere Corrado Calvo, e l'assessore allo sport, dottor Michele Floridia. Nell'ambito di detto incontro è il professor Mario Gulino, componente del CNA della federazione, che illustrerà a tutti i tecnici delle società le novità tecniche previste nella stagione sportiva 2017-2018. A margine dell'incontro è prevista la consegna di targhe di riconoscimento per le società delle province di Siracusa e Ragusa che si sono particolarmente distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Ed è tutto anche per questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo nelle prossime edizioni.